Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 20 maggio 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare da voi leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io Paolo Giparo, lo diciamo ogni volta per i nuovi ascoltatori. Ascoltatori che, perlomeno per quanto riguarda quelli più pazienti e tenaci, sanno già, più tenaci e pazienti qui a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo la radio sul web, sanno già che la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle nostre indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Amministrazione civile provvisoria però che avrà probabilmente ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale, perché esiste a simulare illegalmente di avere invece la sovranità su Trieste e a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro, paralizzando così anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. E questo in giro per il mondo non piace e ce ne sono segni crescenti. Passiamo alle nostre cronache e commenti di quest'oggi 20 di maggio, sabato 20 maggio 2017. Devo dire che, proprio per cominciare oggi, che fa sempre più schifo la combin tra politici locali e quotidiano Il Piccolo. Sempre più responsabili i politici e sempre più provinciale il quotidiano. Ne volete l'esempio più eclatante? Oggi stesso, mentre i sussidi economici alle persone e famiglie in povertà non arrivano, persone e famiglie che ne hanno diritto, e sono denari che servono per sopravvivere, il comune si vanta oggi sul Piccolo, e Piccolo ne fa gran baccano, su due pagine, in apertura di cronaca di Trieste, si vanta di offrire mangime e cure gratis per i loro cani e gatti. E state sicuri che questa trovata finirà sulla stampa nazionale italiana con gran successo come vanto di Trieste del sindaco di piazza, tanto umano, tanto bravo verso gli animali? Peccato che ai padroni di quegli animali e a quelli che di quegli animali non ne hanno neghino i soldi per vivere, per mangiare, per gli affitti, per le bollette, che sono in ritardo di mesi e mesi, mentre non si sa dove siano i soldi, ve l'abbiamo già spiegato. Promettono di settimana in settimana che stanno per arrivare e non arrivano. Una vergogna per i politici, gli amministratori pubblici e uno scandalo sul quale torneremo appena avremo dei nuovi dati, delle nuove informazioni. Tutto quello che sapevamo ve l'abbiamo già detto. Nel frattempo Il Piccolo, cos'è, l'altro ieri, fa la morale sul fatto che ci siano 13.000 multe l'anno scorso state per persone trovate prive di biglietto sull'autobus, e fanno la morale, dicono sono i portoghesi, eccetera. No, cari miei, non sono i portoghesi, è che la gente a Trieste, migliaia e migliaia di persone, di famiglie, non hanno neanche più i soldi per l'autobus, e la Cegas ti dà anche le multe, anzi la Cegas a Trieste trasporti una volta la Cegas il servizio, vi danno le multe e naturalmente il quotidiano fa la morale, dice ah come questa gente va a sbaffo, non è che vanno a sbaffo, non hanno, no? Molti non hanno nemmeno da mangiare, in cambio i politici si sono affrettati a dare la tesserina bus gratis annuale agli esuli istriani, che ormai ne sono, purtroppo ne sono pochi vivi per ragioni anagrafiche, perché l'esodo istriano è avvenuto molti anni fa, no? Ma demagogicamente hanno dato loro il diritto a questo biglietto, a questa tessera bus gratis, indipendentemente dal reddito. La tessera bus gratis la devi dare alle persone che sono così povere da non poter pagare il biglietto. È un beneficio che un tempo si dava e non vedo perché non lo si debba dare. E non per ragioni politiche all'una o all'altra categoria. Figuratevi poi le 13.000 multe, diciamo che su 13.000, 3.000 possono essere anche state persone che per sistema, che per principio non pagano il biglietto anche se hanno i soldi, 10.000 saranno sicuramente a persone che non hanno i soldi per pagarle, avranno i soldi per pagare le multe e cosa farà il comune? Pignorerà loro quel poco che hanno ancora a casa, se hanno ancora la casa? Guardate, e questa classe politica è sempre più vergognosa. Vergognoso chi amministra, è vergognosa anche la classe politica d'opposizione che non si oppone a queste cose, che sta lì al massimo, si lamenta blandamente, va bene? E contemporaneamente il sindaco di piazza sta promettendo 500 posti auto sul terrapieno inquinato di Barcola, e dove bisognerebbe spendere milioni di euro per disinquinare, preparare il terreno, asfaltare, per cosa? Vi promettono proprio in questi giorni, discutono ancora sul parco del mare che non c'è, e promettono meraviglie in Porto Franco Nuovo, detto anche Porto Franco Vecchio, no? E con turismo, cultura, piste ciclabili, autobus, eccetera. Tutte balle. Vi stanno prendendo in giro e stanno prendendo in giro la città dei disoccupati, delle persone e famiglie in miseria, dei negozi, delle piccole imprese che devono chiudere, questi politici vergognosi quelli che fanno queste cose, vergognosi quelli che tacciano e non hanno il coraggio di dirvi quello che diciamo noi, no? Mi stanno prendendo in giro. La questione del Porto Franco Nord è bloccata sempre di più, la stiamo bloccando noi perché il trasferimento della proprietà è illegale, loro lo sanno, ma insistono a fare fumo tentando di arrivare alle elezioni regionali, alla meno peggio, perché pensano che noi ci stancheremo e loro nella loro arroganza continueranno a fare quello che vogliono. Adesso dicono sì, che apriranno, costruiranno una rotatoria, le rotatorie fatte fare da loro costano in genere circa mezzo milione di euro, no? Se ce ne danno da fare per 50.000 le facciamo noi, guardate, no? E fanno la rotatoria, l'ingresso, costruiranno, fanno concorsi di idee, consulenze, progetti costosissimi naturalmente affidati agli amici, ma nel Porto Franco Internazionale non possono fare niente, nemmeno il comune non può fare niente, nemmeno per la legge italiana, e tra breve glielo notificheremo con un parere in questo senso dell'autorità giudiziaria e ci sarà da ridere. Pensano di arrivare, loro pensano appunto che noi ci stancheremo, che abbiamo il fiato corto e che loro continueranno appunto con questo sistema di partiti da schifo, sistema politico da schifo, di elezioni da schifo, con un sistema maggioritario invece che proporzionale, che favorisce tutti gli intralazzi elettorali possibili, intralazzi nel senso di commistioni, no? Pensano che ce la faranno ad arrivare alle elezioni regionali dell'anno prossimo, ma guardate che si sbagliano di grosso, perché adesso incominceranno ad avere grossi problemi, loro e il sistema di illegalità e di rapina che rappresentano nel territorio libero di Trieste. dove ha non pochi problemi anche la giustizia. Come molti di voi hanno probabilmente potuto vedere, abbiamo messo in rete il video della conferenza stampa sulle modifiche necessarie alla legge sulle amministrazioni di sostegno, sullo scandalo delle amministrazioni di sostegno, su una legge scandalosa che è passata attraverso il Parlamento senza problemi e viene lodata come una meraviglia, come un beneficio per i poveri, vecchi e giovani in posizioni, in situazioni deboli che hanno bisogno di sostegno, e invece una legge che permette di applicare in pratica l'interdizione, cioè la privazione del diritto di disporre dei propri beni, disporre, decidere le proprie cure, addirittura ricevere la corrispondenza, senza il processo di interdizione. Quello è il trucco della legge. Il processo di interdizione, o per la curatela, permettere alla persona, per affidare la persona a un tutore o a un curatore, è un normale processo nel quale uno ha diritto alla difesa, un avvocato, periti tecnici, eccetera, e alla fine arriva una sentenza che può essere impugnata. La legge, la tanto lodata legge sull'amministrazione di sostegno, invece consente al giudice tutelare di infliggere alla persona le stesse privazioni dei suoi diritti con un semplice decreto su segnalazione di parenti, segnalazione di assistenti sociali, psicologi. Avevano tentato persino di far segnalare ai medici curanti, ai medici di famiglia, ai medici di base, come li volete chiamare, insomma, no? Di far segnalare a loro i pazienti in difficoltà, in violazione del rapporto di segretezza fra medico e paziente. A questi livelli siamo. A Trieste ci sono già quasi 2500 amministrazioni di sostegno. Il tribunale, per controllarle, ha un'impiegata, qualche volta ne arriva anche una così, una e mezza. Come fa? Già vi dicevo che ho litigato con il buon giudice Morvai quando era facente funzione il presidente del tribunale, perché mi diceva che no, va tutto bene, che loro possono controllare i conti degli amministratori di sostegno. Tant'è vero, abbiamo avuto anche una polemica stampa su questo, tanto le possono controllare che adesso saltano fuori in continuazione scandali di amministrazione di sostegno che hanno approfittato. Ma l'approfittare non consiste necessariamente soltanto nel appropriarsi oppure esclusivamente nel appropriarsi di beni mobili o immobili dell'amministrato o di sperperarli. Consiste anche nel fatto che uno studio legale possa prendersi 20, 40, 80, mi dicono qualcuno anche, amministrazioni di sostegno alle quali poi non riesce a provvedere. Perché quella che dovrebbe essere l'amministrazione di sostegno dovrebbe servire a dare alla persona in difficoltà un'altra persona che si occupa, che l'aiuta. E non mi direte che uno studio legale aiuta, riesce ad aiutare 20 persone, 40, 80, no? Occorre porre un limite anche a questo. Abbiamo presentato la proposta di modifica della legge, elaborata dal dottor Andrea Michelazzi, psichiatra di Vaglia, noto, e che in pratica reintroduce il processo anche per l'amministrazione di sostegno, tutte le garanzie processuali, introduce un limite per il numero di curatele, cioè interdizioni sotto forma di amministrazione di sostegno che una persona può accettare, e in pratica ripristina la legalità dove c'è una legge che è liberticida e anticostituzionale. Nel territorio libero di Trieste questa legge può essere modificata anche subito, senza attendere le lungaggini, ve l'abbiamo già accennato nella scorsa trasmissione, del Parlamento italiano, perché il commissario del governo ha i poteri normativi per modificare la legge immediatamente per Trieste. Poi in Italia, nella vicina Repubblica Italiana, se hanno voglia potranno prendere esempio da quello che a Trieste si fa. Una volta tant'è nel bene e non nel male. Vedete, il tutto è stato coperto dal mito della psichiatria triestina, che è veramente un mito. Perché? Perché è partito con la riforma Basaglia. La riforma Basaglia effettivamente ha liberato dal manicomio, aprendo i manicomi, ha liberato dal manicomio anche coloro che non dovevano starci, che non c'era motivo di starci dentro. Ma non è che ha negato l'esistenza della malattia psichiatrica e il dovere di curare, come hanno fatto i suoi successori, i suoi diadochi, no? I quali cosa hanno fatto? Sotto nell'aura della riforma di Basaglia, tanto lodata, e hanno teorizzato appunto l'inesistenza della malattia psichiatrica e hanno sostituito la cura, che deve essere individuale, che deve essere empatica, che deve essere partecipata, con l'uso massiccio di psicofarmaci, quella che si chiama camicia di forza chimica, per cui la gente non viene più costretta in una camicia di forza, ma gli danno dei medicinali che sono come una botta in testa. No? E hanno incominciato a istituzionalizzare i malati non tra le mura del manicomio, ma fuori, nella città, nella società civile. L'amministrazione di sostegno, che priva le persone in condizioni di debolezza, bene, dei diritti di amministrarsi, non è altro che la ciliegia sulla torta di tutto questo sistema, che è un sistema orribile, è un sistema di privazione dei diritti, un sistema illiberale di antidemocrazia che minaccia sia gli anziani che i giovani. Noi abbiamo dei casi anche di giovani messi sotto amministrazione di sostegno, dei casi drammatici, perché quando uno perde la possibilità di amministrare i propri beni fino all'ultimo euro e di decidere le proprie cure, gli danno tutti gli psicofarmaci che vogliono, no? Se non può più decidere lui, ma l'amministratore di sostegno, magari un avvocato che tanto probabilmente manco conosce l'amministrato. Guardate, questa cosa è francamente mostruosa. Un altro problema della giustizia a Trieste è il caso delle cooperative operaie di Trieste e della resistenza dei pubblici ministeri di incriminare Augusto Seghene. Augusto Seghene, ex vice sindaco, politico socialista, eccetera, poi magna pars della politica della cooperativa operaie, perché era alla guida di una società delle coop che aveva in pratica il monopolio dell'acquisto di frutta e verdura. Ve ne abbiamo già parlato, una situazione molto così complessa. Ora, pare che la procura esista a non voler indagare Augusto Seghene, malgrado la richiesta di soci delle cooperative operaie, che hanno avuto accesso agli atti del procedimento contro i dirigenti delle coop e vi hanno trovato dei documenti che dovrebbero portare, visto il loro contenuto, all'incriminazione anche di Augusto Seghene. Cosa è successo? È successo che uno dei documenti principali è la deposizione rilasciata agli inquirenti da l'ex direttore generale delle cooperative operaie Luigi Bonzano, il quale era stato, per avere fatto presente che l'azienda stava andando al crack, quelle che erano le pecche dell'azienda, quelli che erano i guai economici, funzionali, eccetera, dell'azienda, era stato dopo essere stato assunto, allontanato. Bonzano era un funzionario, un esperto, venuto da fuori Trieste, quindi non era assolutamente mescolato con gli ambienti qui politici, no? E con tutte le loro connessioni. Ha rilasciato una deposizione assolutamente libera, assolutamente attendibile. Come è successo? Seghene lo ha querelato per bloccare o neutralizzare la verosimiglianza della sua deposizione. Ma ad un certo punto a me sembra che la verosimiglianza della deposizione debba essere vagliata nel processo, vero? Perché forse non c'è solo quella deposizione. Adesso questo caso della riluttanza dei pubblici ministeri di incriminare Seghene per le cooperative operaie è curioso, perché non è il primo caso in cui anche gli stessi PM archiviano procedimenti, e noi possiamo dimostrarlo, a carico di potentati locali, o ne chiedono l'archiviazione e magari la ottengono. E perché stride con il comportamento dei pubblici ministeri, che hanno invece rinviato me a giudizio per avere, ve l'ho già raccontato, ma vale la pena di dirlo di nuovo, visto il caso Seghene, hanno rinviato tranquillamente me a giudizio, senza neanche passare davanti al GIP direttamente, per una vecchia querela dei dirigenti delle cooperative operaie nei miei confronti, querela per diffamazione, perché avevo rivelato il crack delle cooperative operaie con 3 anni di anticipo nel 2012. Quelli mi hanno querelato, dopodiché due querele mi hanno fatto addirittura. Le querele sono rimaste lì, dicevano che era tutto falso quello che avevo scritto sul dissesto, eccetera, eccetera. E dopodiché arriva il crack, restano in braga di tela 100.000 azionisti, 17.000 risparmiatori delle cooperative operaie, un crack che ha minacciato anche il sistema delle cooperative operaie nella vicina Repubblica Italiana. E dopo che il crack è esploso, e lo sapevano anche i Sassi, un pubblico ministero mi rinvia a giudizio per diffamazione, privandomi addirittura del vaglio del GIP, del giudice per indagine preliminare, che evidentemente mi avrebbe immediatamente prosciolto. Così andremo a processo in settembre. E ci sarà da ridere, perché vedete, adesso qualcuno dice che le prove del dolo di buona parte degli amministratori delle cooperative operaie non ci sono, cioè in pratica poverini non avrebbero saputo che non era vero, no? che era vero che l'azienda stesse andando in crack, pensavano che non fosse vero, non potevano rendersene conto, eccetera eccetera. Ma scusate, le prove stanno nei testi, che sono documenti processuali ormai, grazie a quel PM, sono nei testi delle querele che mi hanno mosso. Nelle querele io avevo presentato nell'articolo d'inchiesta sulle coop, dove denunciavo appunto il crack imminente, avevo presentato dei dati ineccepibili, poi dimostrati veri da quanto è accaduto. E nei testi delle due querele loro negano tutto. Negano persino la manipolazione dei bilanci, dicendo che i bilanci sono stati verificati alla regione. Ah, grazie! Dopo che il funzionario incaricato dalla regione di verificare i bilanci ha visto che non andavano e ha protestato, i politici della regione hanno tolto la competenza a verificare i bilanci, l'hanno avvocata alla giunta regionale, che li ha dichiarati poi perfetti, a posto, accettabili, li ha avallati. Quindi qui c'è una specie di, scusate se uso il termine, ma in senso tecnico, nel senso in cui l'adoperava Giuseppe Prezzolini nella sua nella sua raccolta di aforismi sul carattere della classe dirigente italiana, no? Qui c'è una vera e propria camorra locale di politici, che si impadronisce anche di strutture come quella della cooperativa operaia, coprendosi a vicenda, coprendo bilanci impresentabili, E quando scoppia il caos, perché arriva il crack, ebbene, e la gente si rimette e tutti aprono finalmente gli occhi, questo tipo di personaggi trovano sponda nelle strutture giudiziarie a Trieste. E questo, scusate, merita un'inchiesta. Noi abbiamo raccolto una cospicua messe di dati su queste stranezze giudiziarie. Vi faccio il caso del sindaco di Piazza che è riuscito a comperarsi un terreno del comune pur essendo sindaco contro legge con l'avallo di tutto il consiglio comunale, di tutta la giunta, del segretario comunale. Venduto poi ad una società della quale era rappresentata dal suo assessore Rossi. Di Piazza Rossi, segretario comunale, che hanno praticamente eseguito, avallato la compravendita illecita del terreno del comune al sindaco, sono di nuovo al vertice del comune. Hanno trovato un giudice tavolare che ha intavolato la compravendita fra sindaco e comune senza rilevarne l'illegittimità. Hanno trovato un giudice civile che quando Di Piazza ci ha fatto causa ha dichiarato illegittima la compravendita ma ci ha condannato a pagare i danni per diffamazione. Scusate, c'è qualcosa che non va in questo tribunale di Trieste? Io ho un processo, rinviato anche quello a settembre, uno dei 6 processi su querela del sindaco Cosolini, dove vengo processato, non dal giudice che penso che sia accorto della assurdità della cosa, perché l'autorità di portuale di Trieste, per errore, prese un mio comunicato stampa e lo pubblicò come proprio. E lo pubblicò poi anche il piccolo. Ma che c'entro io? Scusate, io rispondo del mio comunicato stampa, che poi diceva soltanto la verità, non del fatto che altri lo pubblichino. E la procura di Trieste, il sostituto procuratore incaricato, aveva fatto addirittura eseguire indagini in questo processo su chi all'autorità portuale avesse inserito il comunicato. Ma che c'entro io? Cioè, è una cosa che non possono imputare a me, e mi stanno processando lo stesso. Guardate che negli Stati Uniti un sostituto procuratore che fa una cosa del genere, o che mi rinvia a giudizio per le coop dopo che lo scandalo e il crack sono esplosi, un procuratore del genere alla scadenza dell'anno viene mandato a casa, perché gli fanno la radiografia di quanti successi ha e quanto ha speso in procedure inutili o addirittura illegittime, come in questo caso. Ora capirete che l'affermazione che nel sistema della giustizia a Trieste c'è qualcosa che non va, mi sembra più che fondata. E se qualcuno ci chiama a risponderne, potremmo produrre tutta la messe di documenti che abbiamo. Trieste è la città dove quando il procuratore Mastelloni, finalmente il procuratore energico, ha posto fine alle fughe di notizie, è stato minacciato di isolamento due volte dal direttore del quotidiano Il Piccolo. Dopodiché il procedimento è andato avanti e si è trovato con le prove, le intercettazioni che incriminavano quei personaggi, sottratte, scomparse dalle indagini, dalla procura, cancellate per un guasto del server. E l'abbiamo già spiegato l'altra volta. Scusate, questo è un tribunale, è un tribunale sul quale sarebbero necessarie indagini molto serie, ma molto serie. Anche perché, vedete, noi in qualche modo che siamo un po' smaliziati ed esperti ed energici su queste cose possiamo difenderci, ma sapete quanti sono i cittadini che non sono capaci di difendersi, non sono tenuti a saperlo fare, che vengono macellati dai malfunzionamenti della giustizia a Trieste. E malfunzionamenti lo metto fra virgolette, prima o poi potremo pubblicare questi dossier che abbiamo raccolto, e guardate che sono scandalosi. Abbiamo già chiesto su alcune cose l'intervento dell'anticorruzione, abbiamo chiesto, abbiamo alcune altre le abbiamo segnalate al CSM e alla Procura della Corte dei Conti per alcuni aspetti nei legami con i politici. Finora nulla si è mosso, ma ogni bel gioco ha una fine a un certo punto. Adesso siamo al caso del quale vi abbiamo già accennato, della caserma di Roiano. Abbiamo visto i contratti. Il direttore del demanio dello Stato italiano ha dichiarato nell'accordo con il comune che lui garantisce di avere la proprietà della caserma e che sia libera da vincoli, dichiarando che è passata allo Stato italiano con legge del 1941. Peccato che in mezzo ci sia la legge dello Stato italiano numero 1430 del 1947, ratificata con legge 3054 del 1952, che dichiara che tutti i beni italiani nel territorio libero di Trieste passano al demanio del territorio libero di Trieste. Per cui il demanio dello Stato italiano li ha solo in consegna per gestirli, non è il padrone, sta vendendo roba non sua. E se io vendessi una casa non mia, che fine farei? Finirei in galera, evidentemente, per truffa, no? O no? Il demanio dello Stato italiano a Trieste è lo stesso che sotto indagine della Procura di Udine per compravendite di beni pubblici a prezzi stracciati e in condizioni di illegittimità formidabili. E tutto questo mi sembra che debba finire, vero? Anche perché la complicità con i politici a questo punto è evidente. Nel caso della caserma di Roiano si tratta di una moltiplicazione di appalti organizzata da politici del Comune di Trieste, non so nemmeno chi fosse allora al potere, ma il risultato è lo stesso, perché questa classe politica ormai fra centrodestra e centrosinistra ha tutto lo stesso, hanno tutti lo stesso livello e grado di qualità purtroppo deteriore. Vi ho già detto altre volte che quando ero io in Consiglio Comunale con quella mia lista personale negli anni 80 pensavo fossimo arrivati proprio al fondo della botte, alla schiera in fondo della botte con la qualità dei politici, sempre fatta allora ed oggi l'eccezione per singole persone che possono anche valere, no? Mi sbagliavo, è una botte che non ha mai un fondo, insomma. Siamo andati di male in peggio. Questi stanno facendo, come vi ho già detto l'altra volta, l'immagine mi sembra calzante, stanno tentando di non vedere la città che affonda nella miseria. Riempiono il giornale, si fanno propaganda con un sacco di promesse e poi ci organizzano così una specie di paese dei balocchi, come nella favola di Pinocchio, per trasformarsi tutti in asini, vendere la nostra pelle poi per fare tamburi, no? Con marce, mercatini, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso il parcheggio da 500 posti a lettera pieno di barcole è inquinato. Ma scusate, adesso, a parte la questione Italia, territorio libero di Trieste, a parte ogni discorso di parte, ma quando ci decideremo a liberarci di questa classe politica inetta e irresponsabile? E io penso che sia il caso, insomma, di cominciare a pensarci molto, ma molto seriamente. E guardate che l'unico modo per liberarsene è proprio attivare tutti i diritti del territorio libero di Trieste, perché se no non ve li staccherete mai più di dosso. E questa città, per rinascere, ha bisogno di staccarsi di dosso questa gente. Non dico che siano, ci sarà qualche corrotto anche in mezzo, non dico che siano corrotti, ma sono inetti, sono incapaci, e voi affidereste il comando di una nave a ufficiali ed equipaggio incapaci? No, è la stessa cosa per la comunità triestina. Nella prossima trasmissione, perché oggi vedo siamo andati un po' avanti, non abbiamo il tempo, commenteremo quell'interessante sondaggio dell'Istituto Gallup sulla nostalgia della Jugoslavia nei vari paesi successori. È molto interessante, vale la pena di farne così una breve analisi e con delle considerazioni forse anche insolite, perché vedete, io del problema della dissoluzione della Jugoslavia e dei metodi di contenimento di essa e mi sono occupato proprio negli anni 90, fine degli anni 80 e poi negli anni 90, quando la questione esplosa e c'era molta preoccupazione internazionale sull'argomento, e quindi conosco tante cose che normalmente non si dicono e che i cronisti di quegli anni, Rumiz, Manzing, eccetera, mai vi hanno raccontato. Bene, ne riparleremo quindi alla prossima trasmissione e con queste considerazioni, con questo programma, diciamo, per la prossima, anche toccare questo argomento che è molto più importante per Trieste di quello che possiate anche pensare. Concludiamo questa puntata del 20 maggio 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera, ringraziando a tutti coloro che ci hanno seguiti fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che comunque ora va in replica, e poi andrà sul podcast, e sino all'inserimento della prossima. Grazie quindi a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati e quindi utili, interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera.